Modem.
Israele ha il diritto di difendersi quando ha migliaia di razzi che volano sul suo territorio. Ho parlato con il primo ministro di Israele e la mia speranza è che tutto si concluda al più presto.
That's what Israel is doing right now. There is no moral equivalency.
È quello che sta facendo Israele, difendere i propri cittadini. Non c'è equivalenza morale tra cinico terrorismo e autodifesa. L'idea che ci possa essere un'equivalenza morale tra terrorismo e risposta al terrorismo è davvero orribile, davvero allarmante.
Il presidente e molte altre figure hanno detto che Israele ha il diritto di difendersi, ma i palestinesi hanno il diritto di sopravvivere. Crediamo in questo. E se è così, abbiamo una responsabilità anche riguardo a questo.
And if so, we have a responsibility to that as well.
La voce del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in apertura della nostra copertina, curata oggi da Alice Pedrazzini. Israele ha il diritto di difendersi, ha affermato l'inquilino della Casa Bianca, concetto ribadito anche in una telefonata ieri, la terza dall'inizio del conflitto, al premier israeliano Benjamin Netanyahu, in cui Biden ha anche esortato Israele a fare di tutto per non mettere a rischio la popolazione civile, pure quella palestinese, e ha per la prima volta dall'inizio del conflitto esortato le parti a raggiungere un cessate il fuoco. Nella copertina abbiamo poi sentito la voce di Stephen Miller, ex consigliere di Donald Trump, che ha pure lui parlato del diritto di Israele a difendersi da quello che ha definito cinico terrorismo. Infine, terza voce della nostra copertina sonora, quella di Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica, che ha sottolineato la responsabilità statunitense anche nei confronti del popolo palestinese e della sua sopravvivenza. Partiamo dunque dagli Stati Uniti oggi per parlare del conflitto che ha di nuovo incendiato le relazioni israelo-palestinesi. Stati Uniti, paese che detiene ancora la supremazia politico e militare del pianeta, a cui tutti guardano perché da Washington può giungere la spinta diplomatica fondamentale per arrivare perlomeno ad una tregua degli scontri che da una settimana ormai insanguinano di nuovo la regione di Israele e della Palestina. Il ruolo degli Stati Uniti è quello della diplomazia, degli altri paesi influenti in Medio Oriente, gli strumenti che il diritto internazionale e umanitario possono mettere in campo per frenare le ostilità. Questo è il tema di oggi a Modem con Nicola Lyon dalla regia del programma e Roberto Porta oggi al microfono. Lo faremo con i nostri ospiti che vi presento subito. Buongiorno Luciano Bozzo.
Buongiorno.
Professore e direttore del Centro di Studi Strategici e Internazionali dell'Università di Firenze. Benvenuto anche a Marco Sassoli.
Buongiorno.
Lei è professore di diritto internazionale e umanitario all'Università di Ginevra e buongiorno anche a Fabrizio Tonello.
Buongiorno.
Lei insegna scienze politiche all'Università di Padova, esperto di Stati Uniti. Professor Tonello, iniziamo proprio da lei. Joe Biden è in carica ormai da 100 giorni, qualcosa in più, ha messo buona parte delle sue priorità nella lotta alla pandemia e al rilancio economico e sociale del paese, sta facendo di tutto anche per frenare o tenere a bada la Cina e le sue visioni egemoniche. Non si aspettava forse Biden un ritorno della violenza tra Israele e Palestina? Questa crisi internazionale, la prima da quando è alla Casa Bianca, lo sta mettendo in difficoltà? Secondo lei?
Credo che la difficoltà maggiore sia all'interno del suo partito, perché mentre tradizionalmente i democratici sono sempre stati molto filo-israeliani, come del resto i repubblicani, gli Stati Uniti hanno una relazione storica che dura da decenni con Israele. Adesso la sinistra del Partito Democratico, abbiamo sentito Alexandria Ocasio Cortez, ma ci sono anche altri esponenti della sinistra del partito che si pongono il problema della difesa del popolo palestinese e soprattutto degli attacchi israeliani a Gaza, che stanno facendo, hanno fatto effettivamente centinaia di morti tra i civili. Quindi la sinistra del partito su questo ha una posizione molto diversa da quella del presidente, e occorre ricordare che la maggioranza dei democratici in congresso è estremamente risicata, e quindi Biden, per realizzare il suo programma interno, ha bisogno assolutamente di tutti i voti dei deputati e dei senatori democratici.
Quindi dovrà tener conto anche di questa opposizione interna, secondo lei?
Vedremo, però di sicuro Biden è un presidente che vuole, ha necessità di concentrarsi sulla politica interna, e quindi il meno crisi internazionali ci sono e meglio è per lui. D'altronde, in questi tre mesi e mezzo ha sostanzialmente cercato di riportare le lancette dell'orologio al 2016 e quindi di cancellare ogni eredità di Trump, in particolare ristabilendo i rapporti con gli alleati europei, con la NATO, rientrando nell'accordo di Parigi sul clima. Biden vuole chiaramente ritornare al passato. Quanto questo sia possibile non lo sappiamo.
Ecco, Fabrizio Tonello, una terza domanda introduttiva per lei. Ritornare al 2016, dice, quindi cancellare l'eredità di Trump. Trump, che però aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, questa è un'eredità pesante. Anche l'autorità nazionale palestinese rivendica Gerusalemme come sua capitale, e questo è motivo di forti tensioni anche oggi, anche dentro questo conflitto.
Sì, in effetti la crisi non è affatto nata a Gaza, è nata a Gerusalemme Est, perché sostanzialmente quello che il governo Netanyahu sta cercando di fare è la pulizia etnica di Gerusalemme Est, della parte araba della città, con una serie di provvedimenti di tipo poliziesco amministrativo, ma comunque il piano è evidente, il completare l'occupazione israeliana anche con Gerusalemme Est. D'altronde tutti i governi israeliani hanno rivendicato Gerusalemme come loro capitale. Il riconoscimento fatto da Trump è stato un balzo in avanti da questo punto di vista.
Ma qui ci può essere un passo indietro degli Stati Uniti, un ritorno a prima del 2016, come dice lei?
Sul tema di Gerusalemme capitale non lo credo. Penso che Biden assolutamente non voglia infilarsi in una questione di questo tipo. Ricordiamoci che il rapporto fra Israele e gli Stati Uniti che forniscono 3 miliardi di dollari l'anno di armi e altri aiuti a Israele, è un rapporto storico che dura da 70 anni, e quindi Biden si colloca in una linea di forte continuità con questo rapporto.
Luciano Bozzo, lo ricordo, professore e direttore del Centro di Studi Strategici Internazionali all'Università di Firenze. Lei come giudica la posizione assunta da Biden finora nel leggere l'esplosione di questo conflitto israelo-palestinese di nuovo?
Ma vede, la politica estera e di sicurezza di qualsiasi paese, a maggior ragione di una grande potenza o di una superpotenza come ancora sono gli Stati Uniti, indubbiamente è una sorta di giano di fronte. Da un lato deve guardare a quelle che sono le esigenze di politica estera legate alla realtà del contesto internazionale, dall'altro lato inevitabilmente subisce l'influenza, deve guardare a quella che è la situazione politica interna del paese. Da questo punto di vista, se noi prendiamo in considerazione appunto l'attuale politica estera e di sicurezza americana, indubbiamente il presidente Biden si trova tra l'incudine e il martello, perché da un lato è abbastanza ovvio che gli Stati Uniti non possono che sostenere, tanto per ragioni interne quanto internazionali, quello che è il loro maggiore, più importante, più solido alleato in un contesto, in un'area regionale critica come il Medio Oriente, ovvero Israele. È stato ricordato l'aiuto economico e militare essenziale per Israele che gli Stati Uniti forniscono ogni anno a questo Stato. Dall'altra parte però c'è quella situazione interna che è già stata ricordata dal collega, ovvero il fatto che l'ala sinistra radicale Partito Democratico è evidentemente su posizioni abbastanza diverse rispetto a quelle che erano le posizioni tipiche, per esempio, dell'amministrazione Trump rispetto al rapporto israelo-palestinese, molto più favorevole, diciamo così, alla causa palestinese. Il presidente deve giostrare tra l'esigenza di mantenere per quanto possibile coeso il partito, non perdere l'appoggio e il sostegno di cui ha necessità dell'ala sinistra, e al tempo stesso tutelare gli interessi del maggior alleato americano in Medio Oriente. Non è una posizione facile, questo spiega anche, come dire, lo scarso dinamismo, perlomeno nella prima fase di questa crisi, mostrato dagli Stati Uniti da un punto di vista diplomatico sullo scenario appunto internazionale e medio orientale, proprio perché questo scarso dinamismo è la conseguenza della situazione che ho tratteggiato.
Scarso dinamismo, va detto che gli Stati Uniti hanno mandato nella regione un proprio inviato diplomatico, Adi Amr, che ha tra le cose affermato, dopo aver incontrato i leader delle diverse parti, che ci potrà essere una soluzione al conflitto solo con i palestinesi, non contro di loro. Quindi, professor Bozzo, vista così, la posizione statunitense cambia un po'.
Beh, diciamo che quell'affermazione è abbastanza scontata, se vogliamo essere brutali, cioè è evidente che qui, se si vuol trovare una soluzione al problema, bisognerà raggiungere una qualche forma di accordo, tenendo presente anche quella che è la voce della controparte rispetto allo Stato di Israele, ovvero i palestinesi. Le forze armate israeliane in questo momento mirano evidentemente ad evitare una estensione del conflitto che si avrebbe nel caso decidessero di lanciare una campagna di terra, cioè entrare quindi nella striscia di Gaza con il proprio esercito da terra e dal mare per combattere e per distruggere sia i depositi dei razzi e missili che vengono usati contro Israele, sia per continuare in maniera più efficace la strategia di decapitazione della leadership di Hamas. Una operazione di questo genere avrebbe dei costi umani altissimi, non soltanto in termini di perdite militari, ma anche perché sarebbe ancora più difficile di quanto non sia adesso, con l'intervento aereo mirato, evitare danni collaterali. Quindi anche Israele ha interesse ad un certo punto ad addivenire a un accordo per evitare un'escalation che sarebbe estremamente costosa. La strategia israeliana è quella di una risposta più che proporzionale, come già è stata in passato, al fine di evitare che Hamas continui nella strategia di attacco sulle città israeliane, utilizzando oggi in larga misura razzi e missili che sono forniti dall'Iran.
Con una terza domanda introduttiva anche lei, si muovono anche altre capitali, le capitali più importanti del pianeta, anche il Papa ha messo in campo la diplomazia vaticana, perché Gerusalemme è città santa anche per i cristiani, e ieri si è mossa pure la Cina, paese membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, proponendosi come mediatrice tra le parti. Professor Bozzo, come legge questa mossa della Cina, paese che non fa parte degli attori storici che si muovono in questa regione?
Lei ha appena detto una cosa molto giusta, molto corretta. La mossa cinese è veramente la novità più importante, più significativa di questi ultimi giorni. La Cina sino ad oggi ha giocato un ruolo tutto sommato secondario in Medio Oriente, molto spesso in passato si è allineata, ha sostenuto le posizioni sovietiche e poi della Federazione Russa. oggi arriva a proporsi appunto come mediatore, addirittura propone che l'eventuale futuro negoziato si svolga in territorio cinese. È niente altro però da un certo punto di vista che la conseguenza probabilmente inevitabile del ruolo che questa superpotenza ha assunto negli ultimi 30 anni sullo scenario internazionale, diventando non soltanto la seconda economia mondiale e presumibilmente di qui a un ventennio scavalcando gli Stati Uniti dal punto di vista appunto economico, ma diventando anche un player, un attore importante dal punto di vista militare e diplomatico, quindi dal punto di vista della politica internazionale. D'ora in poi penso il ruolo cinese nel Medio Oriente sia destinato inevitabilmente ad aumentare, quindi dovremo tenere presente anche l'azione di questo attore, il che non è detto che semplifichi le cose, cioè l'aumento delle potenze in gioco con i rispettivi interessi nazionali può addirittura complicare il quadro.
Fabrizio Tonello, un suo punto di vista sulla presenza diplomatica cinese su questo scacchiere?
Ma naturalmente è una grande novità e rispecchia le ambizioni globali della Cina di Xi Jinping. Sicuramente è un presidente cinese che ha mostrato più interesse per espandere la presenza cinese, si pensi solo ai progetti di nuova via della seta o l'acquisto del porto del Pireo. La Cina ormai concepisce se stessa come una potenza globale, il che tra l'altro è un pericolo non perché la Cina voglia invadere nessuno, ma perché crea un forte senso di insicurezza negli Stati Uniti, che percepiscono questa
appunto, c'è una
scelta.
Concorrenza anche di questo tipo adesso,
sì,
proprio
sì,
in Medio Oriente.
Esattamente, il Medio Oriente sempre stato considerato dagli Stati Uniti per ragioni petrolifere un altro cortile di casa dopo quello dei Caraibi. Quindi è quello che ci potrebbe preoccupare dal punto di vista diplomatico è l'ansia americana, le paure americane di vedersi scalzati da un posto che consideravano loro per sempre.
Ecco, in contesti come di questo tipo si fa leva anche sul diritto internazionale, sulla ricerca della pace attraverso questo insieme di regole che è alla base della vita della comunità internazionale. Qui saluto di nuovo Marco Sassoli, professore di diritto internazionale e umanitario all'Università di Ginevra. Professore, che dire dal suo punto di vista? C'è il diritto internazionale, c'è la diplomazia delle grandi capitali, però c'è anche la forza delle armi e l'impressione finora, dopo questa settimana, prima settimana di scontri, è che sia proprio questa forza a dettare i ritmi di quanto sta capitando.
Sì, purtroppo, ma anche la forza delle armi è regolata da regole di diritto internazionale, anche proprio il diritto umanitario, e purtroppo le due parti sembrano non voler rispettare queste regole, Hamas con l'impiego di mezzi che non sono e non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato come dovrebbero essere tutti attacchi. Nel caso di Israele a Gaza è un po' meno chiaro, perché naturalmente non sappiamo che cos'è veramente l'obiettivo di ogni loro attacco. Per esempio ieri c'era quel grattacielo dove anche le media internazionali hanno la loro sede, e gli israeliani pretendono che c'erano dei centri di comando e controllo, ma restano sempre molto vaghi, cioè se veramente c'è un centro di controllo militare, da dove i palestinesi danno gli ordini ai lanciamissili contro Israele, questo sarebbe un obiettivo militare legittimo. Anche in questo caso bisogna rispettare il principio della proporzionalità, cioè valutare il rischio di vittime civili. E ma Israele ha anche un concetto molto largo di obiettivo militare, l'abbiamo visto, che senza che ci sia veramente precisato considerano ogni dirigente di Hamas come un obiettivo. Ciò che non è il caso, cioè come dal lato di Israele il controllo politico, per esempio dal Parlamento israeliano, i parlamentari israeliani ovviamente non sono obiettivi legittimi di attacco, solo quelli che dirigono delle azioni militari concrete, e quindi anche Hamas c'è chiamandoli terroristi e aggiunge il fumo alla discussione, perché è una parte di questo conflitto e questa parte ha delle funzioni civili e delle funzioni militari che naturalmente in un gruppo come Hamas è più difficile di distinguere, e gli Stati Uniti dovrebbero influenzare, naturalmente la loro influenza su Hamas è piccola, lì dobbiamo piuttosto chiedere agli iraniani, eccetera, ma influenzare Israele a rispettare il diritto internazionale umanitario, anche da un punto di vista più largo. È stato giusto che abbiamo parlato di Gerusalemme, anche se giuridicamente non c'è il legame, cioè il fatto che gli israeliani violano il diritto internazionale a Gerusalemme non può giustificare che Hamas attacchi in modo indiscriminato la popolazione civile israeliana. Ma naturalmente politicamente c'è un legame, e per Hamas è, in un certo senso, è il sogno, perché così loro possono mostrare che loro sono i soli veri difensori di Gerusalemme e della Palestina. Quindi, come in molti conflitti, gli estremisti obiettivamente si aiutano a vicenda, cioè Hamas aiuta gli estremisti israeliani
senza volerlo,
che compreso Netanyahu, che non è un estremista ma semplicemente un opportunista, e d'altra parte la politica di Netanyahu aiuta Hamas a fare bella figura davanti all'opinione pubblica palestinese e araba.
Ecco, lei dice che non c'è un legame diretto, però su Gerusalemme Israele e anche gli Stati Uniti non rispettano il diritto internazionale.
Perché in diritto internazionale Gerusalemme non è la capitale, e ciò che è più grave è che i palestinesi possono avere l'impressione giustificata che gli israeliani prendono sempre più terre nella Cisgiordania con le colonie israeliane, e questo è un grande effetto dei governi degli ultimi 30 anni, che oggi ci sono tanti coloni che poi diventano un fatto, perché ci sono dei bambini che sono nati nelle colonie, e quindi diventerà praticamente impossibile ritirarli, ciò che secondo me è molto pericoloso per Israele, perché alla fine Israele avrà solo la scelta di costituire uno stato di apartheid, cioè di controllare tutto Israele e i territori palestinesi, ma di lasciare piccoli bantustan dove i palestinesi possono vivere e votare, perché se no dovrebbero ammettere che la metà della popolazione del territorio grande sono degli arabi che devono avere gli stessi diritti che gli ebrei.
Ecco, professore, lei insegna diritto internazionale e anche diritto umanitario, però diciamo da questo punto di vista si tratta di un diritto debole, che alle armi spuntate per poter intervenire, per poter frenare le ostilità.
Ma ecco, tutti gli stati dovrebbero vedere il loro interesse di far sì che il diritto umanitario sia rispettato, ma ha ragione lei che il diritto internazionale non è come il diritto interno, che non c'è un governo mondiale, non c'è una polizia mondiale, non c'è nessuno che può imporre il rispetto del diritto internazionale, se necessario con la forza, perché gli stati e i popoli non vogliono un governo mondiale, e quindi con la diplomazia e con gli argomenti che si può ottenere qualche cosa. Teoricamente il Consiglio di sicurezza potrebbe ottenere molto di più, ma in molti casi, e non è solo il caso israeliano, pensi al Yemen o alla Siria, dove sono piuttosto gli altri che bloccano in Siria, i russi e i cinesi, l'ONU e il Consiglio di sicurezza sono completamente inefficaci per far sì che ci sia una soluzione, perché naturalmente il diritto umanitario non è una soluzione, la soluzione è che ci vorrebbe una negoziazione seria tra le due parti, e visto che le due parti sono così differenti in termini di potere, gli Stati Uniti dovrebbero mettere più pressione sui israeliani che sui palestinesi.
Luciano Bozzo, su questa ultima frase, più pressione sugli israeliani perché loro sono più forti.
Sì, in linea teorica questo è un discorso che fila, bisogna però tenere presente, ed è già stato ricordato, quelli che sono gli interessi nazionali degli attori in gioco, nel caso specifico gli Stati Uniti. Inutile che ci giriamo attorno, gli Stati Uniti hanno perso buona parte del rilievo e della capacità d'azione in Medio Oriente nell'arco dell'ultimo ventennio e probabilmente anche più dell'ultimo ventennio. Continuano ad avere invece in Israele un punto d'appoggio essenziale per la loro strategia regionale ed area. Inoltre non possiamo dimenticarci l'importanza della comunità ebraica negli Stati Uniti, con tutto ciò che questo implica da un punto di vista di sostegno politico e finanziario rispetto a quella appunto che è l'azione delle diverse presidenze americane. Stando così le cose, io non credo che la pressione americana su Israele, anche con il presidente Biden e nonostante quella che possa essere la posizione della sinistra del Partito Democratico, possa essere più rilevante di tanto. Il discorso sarebbe diverso se ad un aumento della pressione americana corrispondesse, facesse seguito anche per esempio una maggiore capacità di pressione, di iniziativa iraniana rispetto a Hamas, cosa che non mi pare alle viste, perché non credo che sia assolutamente questo l'obiettivo e l'interesse dell'Iran. E stando così le cose, credo che la crisi militare andrà avanti finché non si supererà una soglia di tolleranza dell'una e dell'altra parte, in particolare sul versante palestinese.
Cosa intende per soglia di tolleranza?
Beh, quando le perdite, i costi diventeranno troppo elevati per Hamas e quindi per la parte palestinese radicale, probabilmente si addiverrà ad una soluzione, o perlomeno diciamo così a una stasi del conflitto. È esattamente questo l'obiettivo degli israeliani: spingere Hamas a più miti consigli, incrementando progressivamente le perdite e i costi. Bisogna vedere quanto quella soglia di tolleranza oggi è elevata, anche perché oggi Hamas, con l'appoggio degli iraniani e delle tecnologie fornite dagli iraniani, ha una capacità, per così dire, di far male ad Israele molto superiore rispetto al passato. Tra l'altro c'è stata un'evoluzione in queste ultime addirittura ore, cioè è stato colpito anche il nord del paese, Israele intendo, dal versante libanese, dove evidentemente il controllo dei sistemi missilistici compete a Hezbollah, e quindi è totalmente sotto la direzione, il controllo politico e militare degli iraniani. È un'evoluzione non rassicurante.
Ricordo che sono stati lanciati finora 3.000 missili dalla striscia di Gaza su Israele, neutralizzati nella misura del 90% dal sistema antiaereo israeliano. Centinaia sono gli attacchi aerei dell'esercito con la Stella di Davide sulla stessa striscia di Gaza, uno dei territori più densamente abitati al mondo, più di 2 milioni di abitanti. Per oltre la metà si tratta di giovani, di bambini, vittime civili israeliane, finora una decina, tra cui 2 bambini e alcune decine di feriti. Da parte palestinesi più di 200 morti, tra cui oltre 60 bambini. colpiti anche ospedali e altri edifici civili. Professor Sassoli, da questo punto di vista il diritto umanitario che cosa ci può dire?
Ma naturalmente in termini di diritto umanitario la proporzionalità non è tra il numero di vittime civili dalle due parti, ma è tra il vantaggio militare di attaccare un obiettivo e le perdite, morti, feriti, danni a beni civili eccessivi rispetto a questo vantaggio militare, ma che deve essere concreto e diretto, previsto, non deve essere la vittoria o scoraggiare Hamas, eccetera. Per esempio, naturalmente, una base di lancio di missili o un centro di controllo che dà gli ordini quando i missili sono lanciati o un luogo dove i missili sono prodotti sono degli obiettivi militari e quindi il numero di civili, soprattutto che naturalmente dal lato di Israele una parte del fatto che ci siano molto meno vittime è dato dal fatto che loro hanno dei sistemi di difesa migliori, invece dal lato di Gaza il problema è, come lo diceva lei, che è uno dei luoghi del mondo più fittamente abitati e quindi anche se Hamas volesse rispettare l'idea di non mettere in mezzo alla popolazione civile degli obiettivi militari, da dove potrebbero lanciare i loro missili, visto che è così densamente abitata la striscia di Gaza.
Luciano Bozzo, si parla spesso di guerra asimmetrica, in questo caso si può utilizzare questa espressione visti la quantità di missili che partono da Gaza?
Perfetto, siamo giunti al punto. Il punto è che qui si confrontano due avversari che sono totalmente diversi, cioè Hamas in teoria, in puro punto di diritto o teorico, potrebbe colpire degli obiettivi militari se volesse e non vuole israeliani. Non vuole e non può perché non dispone di sistemi missilistici sufficientemente precisi, a guida sufficientemente precisa. Perché, se volesse, in punto teorico potrebbe farlo? Perché in Israele esistono delle forze armate in divisa, esistono delle basi militari, esistono dei convogli militari, esistono delle fabbriche che producono sistemi d'arma, ma sull'altro versante noi non abbiamo delle forze armate in divisa, delle caserme, dei punti di lancio dei missili, eccetera. Abbiamo un'organizzazione terroristica in larga misura, comunque un'organizzazione non di tipo militare tradizionale, in cui è difficile, è impossibile distinguere il civile dal militare, il ruolo politico dal ruolo militare, che utilizza dei sistemi d'arma che non produce ormai in larga misura in proprio e a Gaza, ma che arrivano da un altro paese, in particolare dall'Iran,
sì.
E li schiera evidentemente nel contesto urbano, tra l'altro spostando i punti di lancio da una parte all'altra di quel contesto proprio per evitare che vengano più facilmente individuati, e puntando anzi proprio al fatto che Israele produca dei collateral damages, perché evidentemente se aumenta il numero dei morti civili aumenterà, i bambini, le donne in particolare, aumenterà anche quella reazione dell'opinione pubblica internazionale che è esattamente quello che Hamas vuole per sostenere la propria causa. Allora è questa asimmetria che, diciamo così, crea il grosso problema del quale stiamo parlando. Si confrontano due avversari che uno è uno Stato nazionale, sovrano, tradizionalmente inteso, con delle forze armate, eccetera, eccetera, l'altro è un attore ibrido che combatte una guerra ibrida, che vuole il coinvolgimento dei civili perché è esattamente nel proprio interesse, quindi che punta a colpire Israele dove colpisco per così dire, perché quello che mi interessa non è sicuramente centrare gli obiettivi militari, no, quelli sono super protetti e in ogni caso questo non genererebbe nessuna reazione, nemmeno da parte israeliana, nessuna reazione diciamo esasperata. Colpire dei civili israeliani provoca quella reazione esasperata che è esattamente ciò che Hamas vuole, per l'intensificazione del conflitto. È una strategia terroristica, cioè il terrorismo punta esattamente a questo, colpire dove fa più male per provocare un certo tipo di reazione. Dall'altro lato Israele, per i motivi che ho ricordato, in pratica è in una condizione che di non riuscire ad evitare collateral damages, perché anche se avverte in anticipo quale sarà l'obiettivo colpito, come è successo per esempio nel caso del grattacielo delle comunicazioni, per intenderci, il grattacielo viene evacuato, ma il fatto che quel grattacielo sia inserito in un contesto urbano sovrappopolato, nel momento in cui l'edificio crolla eccetera, è abbastanza evidente che si possono produrre danni collaterali, danni ai civili, morti, feriti in misura consistente. Questo è il dramma del confronto asimmetrico, come lei l'ha giustamente definito, che è in atto oggi tra Israele e i palestinesi di Gaza, in particolare Hamas, evidentemente.
Siamo quasi giunti al termine della nostra puntata, Fabrizio Tonello. Siamo partiti dagli Stati Uniti. Pensa che ora diciamo l'obiettivo principale è proprio quello di raggiungere un cessate il fuoco, ma poi ritiene che questa questione israelo-palestinese potrà essere una priorità per Biden, che diciamo ha dato l'impressione finora di tenerla un po' nel secondo o terzo rango della sua attività politica?
No, penso che sicuramente Biden non vorrà essere coinvolto più di tanto. L'appello che ha fatto al cessate il fuoco era molto generico, ha ribadito il suo sostegno a Israele, ma vorrei aggiungere una cosa a quanto è stato detto.
Prego.
Poco fa, cioè non esiste solo il terrorismo dei deboli, esiste anche il terrorismo di Stato. Storicamente quello che viene chiamato terrore nella rivoluzione francese era un terrorismo di Stato, e l'idea di far piegare Hamas colpendo una zona densamente popolata e facendo centinaia o migliaia di vittime civili, del resto dobbiamo ricordare la cosiddetta operazione Piombo Fuso di qualche anno fa da parte di Israele, sempre a Gaza. Questo è terrorismo di Stato, quindi non siamo di fronte a un'azione unilaterale, qualcuno che mette una bomba in un bar, siamo di fronte a due parti in un conflitto dove il terrorismo di Stato ha avuto e continuerà ad avere un ruolo importante.
Scontri che purtroppo continueranno ancora oggi, vedremo come andranno avanti le cose, se veramente questi appelli ad un cessate il fuoco avranno un esito oppure no. Noi siamo davvero giunti alla conclusione del nostro programma. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche Roberto Rossinelli alla regia tecnica. Modem torna domani da Roberto Porta, l'augurio di una buona giornata.